la musica delle nostre mamme.
Poco prima che il sipario si alzi, ho pochi istanti dalla sigla, il cuore inizia a battere sempre più forte. Potete chiederlo a...
Ci sono dei buoni fibrillatori, defibrillatori
certo,
qui fuori.
Però calma. Lo potete chiedere a qualsiasi attore, a qualsiasi stella dello spettacolo, perché capiterà la stessa cosa anche a voi per la prossima ora, con la musica delle nostre mamme, con i racconti di quegli anni, con gli oggetti che stanno riemergendo dalle vostre soffitte e che arrivano settimanalmente qui.
Bravo.
E poi Sergio Savoia e Herbert Cioffi li guardano, li valutano. In pratica siamo il vostro ecocentro del mercoledì. Buongiorno, questo è Cuore Matto.
Ma guarda che poesia.
Mamma mia.
Guarda come ha chiuso con l'ecocentro.
Oh, d'altronde sono settimane che ci lavora, quindi
bravo.
Io tutta la settimana mi concentro solo sull'inizio di Cuore Matto.
Basta.
E poi il resto lascio fare a voi, perché il letto è sempre sfatto.
Vero,
non c'è una
con
valigia
i nostri
sul
45.
Letto, ma ci sono ce ne sono sempre meno però, Herbert.
Ebbene, ne abbiamo ascoltati, ragazzi.
Appunto.
E ne abbiamo già fatti fuori parecchi, raccontato un sacco di cose. Io ricordo questo viaggio.
Il mangiadischi, però, è sempre carico.
Il mangiadischi è sempre lì. Ho cambiato le pile, pronto ad ascoltare altre canzoni.
Allora, cerchiamo un attimo, però, di adesso. Io capisco tutta la poesia, questo momento così drammaturgico.
La poesia.
Però cerchiamo magari di spiegare che tipo di programma è, per chi si fosse sintonizzato solo ora. No?
Giusto.
Allora, tu sei qui apposta.
È un programma dove noi facciamo ascoltare musica d'antan, come si dice, di altri tempi, più o meno la musica che ascoltavano le nostre mamme, le vostre mamme anche, che sono le nostre. E lo facciamo percorrendo gli anni ruggenti, gli anni 60, addirittura fine 50 delle volte, fino a un pezzettino di anni 70, e facciamo anche oggettistica popolare,
cioè perché rimanda a quel momento, ci riporta lì
la vita di tutti i giorni, queste cose che ci sono rimaste addentro.
E potete chiaramente condividere tutto questo con noi, c'è un numero WhatsApp 076 321 1113, c'è anche un numero di telefono 0848 03 08 08. Herbert, hai visto che non ho letto,
No, è vero, infatti ti guardavo ammirato. Fatelo, perché il vostro contributo è fondamentale.
È fondamentale. Poi ci fate avere anche regolarmente degli oggetti, perché noi parliamo di questi oggetti. Sergio e Herbert, quando eravate piccini e si faceva una marachella, la mamma cosa faceva?
Allora, aveva due modalità mia mamma. Una era la modalità pantofola,
cioè
mia mamma aveva una precisione millimetrica con la pantofola, oppure battipanni, quello lì che hai tu, quello
che
di Vimini.
Vimini, che... sentite, lo sentite il suono?
Quello è già un bel battipanni.
Tra l'altro bello, sì, è vero, molto bello. Era bello come oggetto, un oggetto bello, intrecciato.
Faceva paura anche.
Faceva paura, anche il rumore quando veniva usato correttamente.
Eccolo.
Sentiamo, perché... sentiamo, fai sentire bene.
Questo fa male però, questo, ragazzi, questo faceva male.
Battipanni, allora, saranno 8 kg di vimini.
Mamma mia.
8 kg di vimini seccati al sole delle non so, delle andamane, credo, una cosa del genere. E tra l'altro mi sembra più un battitappeto con battipanni.
È bello grosso. No, era così. Ecco. Questo dato, però, ragazzi, è estremo. Dai, io vorrei che qualcuno scrivesse: sì, io l'ho avuto sul sedere come punizione. Guarda che questo fa male.
Ah, io faccio io, sì.
Lo abbiamo già qui.
Perché non era così.
Scusa, ma avevi fatto roba tipo. Non avevi fatto un compito e ritornato. No, scusate, adesso la musica
secondo piano.
Non interessa.
Un momento di biografico.
Sì.
Allora, io all'epoca, calcolate che avevo già comunque, non ho scuse, perché avevo già 14 anni. Quindi. All'epoca io seguivo un programma TV, una serie si direbbe oggi, che all'epoca si chiamavano telefilm, che si chiamava Kung Fu. Il personaggio era David Carradine o Keith Carradine.
Che aveva rubato il ruolo a Bruce Lee.
Eccola.
Perché quello era per Bruce Lee.
Ecco, questo qui era un cowboy che però si era formato in un monastero Shaolin.
Adesso voglio vedere dove arrivi.
Aspetta che te lo spiego. Allora, ed era bellissimo perché questo era ambientato nel vecchio West e lui era un tipo saggio.
Sì.
E invece di sparare con le pistole faceva queste mosse Shaolin, naturalmente era praticamente invincibile. Io mi ero esaltato tantissimo questa cosa. Allora una volta alla fine di un pranzo, ero rimasto da solo a tavola, mio papà era andato a lavorare, i miei fratelli non so cosa stavano facendo, e io avevo lì questa mela. E allora ho fatto tutta la mia scena e ho detto: adesso il monaco Shaolin
alzerà
il coltello. Con tutta la narrazione.
Si può fermare qua la trasmissione? Vai avanti.
È importante che tu capisca che non si può fermare qua. Allora, io ho fatto tutta la narrazione dicendo: e adesso, grazie a anni e anni di allenamento nel monastero, la lama colpirà la mela, tagliandola perfettamente, fermandosi una frazione di millimetro prima della tovaglia dell'incerata di plastica di mia mamma.
Cosa certo. che...
Cosa che non mi è proprio riuscita, perché si vede che gli anni di allenamento nel monastero Shaolin
non hanno funzionato.
Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto una botta e la mela si è tagliata in due come una mela, giustamente, però un po' anche la tovaglia. Allora a quel punto io avevo due alternative: una, star lì a prendermi il giusto la giusta punizione, che era battipanni, oppure darmi alla fuga. Allora che cosa ho fatto? Sono saltato sul mio ciao e sono andato a chiedere asilo politico nei Grigioni perché noi stavamo a dar bene.
Sei stato inseguito?
No, e sono stato praticamente in giro. Allora, per intenderci, ciao, da noi andavano 35 km all'ora, si erano truccati.
37 in discesa.
Sì, erano truccati, erano bloccati.
Da ciò?
Ecco, e quindi io sono arrivato su fino, non lo so, io a Roveredo, poi oltre là dove osano le aquile, e sono stato in giro tutto il pomeriggio. Nel frattempo, perché io sapevo che mia mamma aveva questa debolezza, che se ti prendeva con l'entusiasmo del momento te lo spagava in testa, certo. Ma poi le passava.
Passava.
Quindi se tu dopo 3 o 4 ore rientravi tomo tomo, cacchio cacchio, come diceva Totò, te le ricavate.
3-4 giorni.
Sono riuscito a gestire questa roba, perché sennò il battipanni e le mie natiche in pubere
sarebbero una cosa.
Ho un altro desiderio, che tu faccia una chiusa lancio.
Difatti, è lì che volevo arrivare. Da questo racconto si evince che Sergio Savoia non era un bravo ragazzo,
no.
Era un ribelle.
Eh sì, bella, veramente molto bella.
Battipanni, c'è Giancarlo che scrive: ho sentito solo l'aria.
Eh sì, lo senti a qualsiasi distanza, questo è
ti
bello.
Faccio paura,
mi fai paura, è un oggetto che fa una certa paura.
Comunque, quante lire costava?
Non lo so, più di una sicuramente, ma questa era la classica canzone, un filone degli anni 60, maschi, diciamo uomini rimastici male. Cioè che si sono offesi tantissimo.
Tantissimo, sentimento ferito.
E che ostentano, tra l'altro c'era questa cosa, no? Vai, io tanto ne trovo quante... Cioè, hai presente 10 ragazze per me, ma io ne trovo 10. Ma cosa?
Una per questo, una per questo.
Però in realtà ha scritto la canzone per lui. Certo. Carly Simon, che adesso scusate vado su una musica americana, ha scritto una canzone molto bella che si intitolava You're So Vain, cioè... Sei così vanitoso, e il resto del titolo era che probabilmente pensi che questa canzone parli di te. You're
certo.
So vain, you probably
sì.
think this song
Chiaro.
Is about you.
Sì, sì, sì.
Ecco, è un po' quella cosa lì dove tu dedichi con ostentata superiorità la canzone a qualcuno e dicendogli, non so, non mi manchi neanche un po', però intanto c'è scritto la canzone. Ecco, questa un po' rientra lì, per una lira... eccetera eccetera.
Grande delusione per una lira, spocchia si potrebbe sì. dire in una parola. I ribelli che arrivano dal clan Celentano, c'è sempre lo zampino di Mogolli e di Battisti, eh?
era anche il periodo in cui si creavano un po' dei gruppi. C'erano...
Sì. Assolutamente sì. Loro furono scelti dal clan Celentano, che si era contornato di un sacco di artisti e avevano creato questo movimento qui.
Perché ricordiamo, ogni tanto noi diciamo il clan Celentano, ma era un'etichetta vera e propria, era un gruppo. Ed entrare...
Dal quale sai che c'è stata poi la dipartita, ve lo ricorderete, di Don Bachi, che ha litigato col clan Celentano e poi è venuta fuori tutta una diatriba che lui aveva prestato dei soldi, non gliel'avevano ridati, delle storie anche ridicole, fantastiche, molto umane. Ma
in quel clan poi sono entrati e sono emersi veramente un sacco di personaggi, Teocoli, abbiamo parlato di Paolo Conte che aveva scritto Azzurro per Celentano.
Qui invece, questo è importante, c'entra Battisti e Mogol, perché la canzone è scritta da Mogol, poi la ricantò Battisti, finì come 45 giri di Battisti. Per una lira. Anche se la prima versione è questa che abbiamo ascoltato.
Mogol, che era fantastico nello scrivere canzoni d'amore.
Mogol era fantastico nel scrivere qualsiasi canzoni cosa. Che potevano essere facili nella comprensione di uso immediato. La famosa "Ancora tu, non mi sorprende, lo sai". Chi non ha mai rincontrato per strada una ex e vissuto, no, quel sentimento? Lui aveva questo intuito qui. La cosa più bella di Mogol è che ha scritto canzoni meravigliose ed è stonato.
Come è stonato?
Sì. È stonato, questo, non riesce. Sì,
questa tu alle 11:16 sganci così.
Ve la sgancio e ne sono testimone oculare, perché lui lo ha raccontato proprio a un metro a me. Eravamo a un metro a un Sanremo. Lui è stonato, però aveva questa cosa che stiamo dicendo, cioè sapeva identificare. Ora si direbbe commerciale, che è una brutta parola, però in realtà si era far capire che lui sapeva cosa funzionava. Infatti, quando lui ha incontrato Battisti, è tornato a casa e ha detto alla moglie: ma quello lì, ma. Poi non ci ha dormito e ha detto: ma forse cantasse delle cose diverse.
Potrebbe anche.
Questa è la storia.
Bene. Allora, passiamo invece un po' ad altri oggetti. Altri oggetti che sono quelli tipici di quell'epoca lì. Oggi siamo andati un po' sull'automobilistico, però il battipanni ha scatenato nel nostro pubblico dei ricordi. C'è gente che dice: mia mamma mi correva dietro col battipanni, ma era più deterrenza che non vera violenza.
Sì,
no?
È vero. Gesto.
Anche solo il prendo il battipanni già era sufficiente.
È un po' come Don Camillo che prende il bastone e poi rivolge al signore e dice: ma è pioppo, è leggero,
sì,
non
è
quello.
Sì, cioè. Sì. Il signore naturalmente gli diceva: Don Camillo, con quella voce bellissima.
Sì, è vero, la voce era fantastica.
Comunque qua diceva: ai miei tempi non esistevano marachelle, o facevi danni o non valeva la pena. Cioè, o facevi delle cose un po' come... come comanda, altrimenti non vale la pena. E mia mamma provava a picchiare. Adesso è divertente perché qua viene fuori un'idea. I giovani, quelli che ascoltano questa trasmissione, che hanno meno della nostra età, immaginano degli anni 60 e 70 basati sull'abuso dell'infanzia.
Certo.
Ma la realtà è che all'epoca era abbastanza... Anzi, se non eri un buon genitore, se ogni tanto non tiravi uno scappellone.
Più le mamme, tra l'altro, sai, spesso era un ruolo delegato. Cioè, mio padre a me faceva paura, però mia madre era addetta alla parte pratica.
Sì, sì.
Era lei.
E poi si sono creati...
Perché il padre era chirurgico, la madre picchiava di nervi.
Sì, no, sto leggendo che si sono create anche due schieramenti. C'è lo schieramento battipanni e c'è lo schieramento ciabatta o addirittura... zatterone, perché Barbara da Cecina,
sì?
Che buona la Cecina, vi piace?
La purché sia molto calda, andiamo avanti.
Okay, vai avanti. Va bene, sai come ti distrai col battito delle tue palpebre, è una cosa, mantieni il focus. Sì,
va bene, lei dice i battipanni, altro che mia nonna negli anni 70 mi lanciava i suoi zatteroni.
Che erano perché, grossi, sostenuti.
Esatto, perché poi la pantofola, che magari fa un po' meno paura, sopra è morbida, sì, ma sotto era sughero o dura, quindi se ti arriva di taglio...
È una questione prevalentemente balistica, lo zatterone ha un volo pesante e corto, è una parabola più corta, quindi tu riesci a schivarlo e prevederlo. La pantofola ha un volo imprevedibile
e torna nelle mani di chi l'ha lanciata.
Le contromisure tecniche sono come i droni oggi, non riesci più a prenderli.
E come, guarda altro oggetto di quegli anni, è come il super tele. Ve lo ricordate?
No. Cos'è il super tele?
Qual è il super
tele? Il pallone di plastica che usavano tutti in spiaggia, che tu calciavi e sembrava un coniglio impazzito.
E perché faceva così?
Ma perché era di plastica sottilissimo, sottile, e quindi non poteva... Ecco.
Ah, okay. Poi, cos'altro abbiamo ancora?
Te ne dico due di ambito automobilistico.
Vai.
Bene, allora, una è questa. Il cuscino con la targa. Allora, la gente della mia generazione, ho visto, non è gente della mia età. Allora, c'era questa idea che il padre, pater familias, aveva la macchina, la madre, erano tempi così dove c'erano,
certo,
dei ruoli,
è vero,
chiari,
no, no, l'abbiamo raccontato,
ruoli chiari, la madre cuciva, se per esempio aveva la passione un po' dell'uncinetto, cuciva un cuscino,
ma che bello,
con
però
su il numero della targa.
Però
io,
guarda,
mi ricordo,
mi
la targa
voglia
di mio papà era Ticino 10314, c'era su questa
cioè,
targa,
te la ricordi,
bello, romantico,
me la ricordo,
è romantico, sì, sì, questa cosa è bella però.
E si metteva nel lunotto posteriore.
E l'uomo aveva fascino soprattutto se aveva in macchina una bella autoradio, un bel impianto per sentire. Io mi ricordo che mio padre si vantava, tlac, girava la manopola del suo autovox, tac, aveva lo stereo che si sfilava.
Per evitare che te lo fregassero,
no, si portava.
Sfilare, non siamo già anni 80?
Sfilare anni, inizio,
sì,
anni 80.
È vero.
Dopo è arrivato il frontalino, toglievi solo il frontalino.
Sì, hai ragione, l'aveva più piccolina. È vero, l'aveva più piccolina, è vero, quando ero proprio in quegli anni lì. Però era già un oggetto di valore, di un certo valore.
E sopra, l'autoradio cosa c'era? Spesso una calamita, perché c'era, una volta
sì,
il lunotto
era di,
non
metallo,
era di plastica,
metallico,
di metallo.
E
quindi
lì c'era un magnete, questo magnete era costituito di solito di tre parti. A sinistra foto della famiglia, a destra foto della Madonna, in mezzo
in mezzo?
Madonna o altra santa, ma sì, nel mio caso era Madonna, o a volte la mamma della Madonna, cioè Sant'Anna. In mezzo c'era non correre, pensa a noi. Noi avevamo non per corre, motivi misteriosi, una versione francofona, ne coupe pas, pense à nous, qualcosa del genere.
Non mi quitte pas, no, quella è un'altra cosa.
Qualcosa del genere. Vabbè,
allora siamo altissimi, cioè
siamo
con questi argomenti siamo altissimi.
Altissimi, ma mai alti come i Vattuzzi. Ormai faccio anch'io come
mi sto
loro
sentendo, siete in due adesso.
Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligà. Siamo i Vattuzzi, siamo i Vattuzzi, gli altissimi negri, ogni tre passi, ogni tre passi facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vattuzzi. Siamo i Vattuzzi. Siamo i Vattuzzi. Gli altissimi negri. Quello più basso. Quello più basso. È alto due metri. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Vattuzzi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Vattuzzi, siamo i Vattuzzi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo sei metri. Ogni capanna del nostro villaggio fa perlomeno tre metri di raggio. Siamo i Vattuzzi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligà. Quello più basso è alto due metri. Quando le donne stringiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore. Siamo i Vattuzzi. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Vattuzzi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vattuzzi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose l'Aligalli, Aligalli, Aligà.
Però vedete che alla fine essere figlio di un poeta futurista secondo me, al può suo essere... perché. Perché Edoardo Vianello
è figlio di un poeta futurista.
Per Bacco.
Voleva far vedere, fare le citazioni d'oro.
Mamma mia.
Adesso ce la vuoi recitare una poesia futurista?
Sì,
o vogliamo
vuoi un
schlap, olio, motore, blu.
Vuoi un
ti piace questa
vuoi
Marinetti?
Un Marinetti così.
No, ma l'ha già accennata lui, è questa.
Mamma mia. Vabbè, nel frattempo facciamo così, incarichiamo Ferrando di cercare una poesia di Marinetti, così la leggiamo.
Corta e bella.
Poi ci diranno che siamo tutti.
Intanto
fascisti.
C'è Marisa
ci accuseranno
che
di essere tutti fascisti, cosa diciamo?
Beh, sì,
che
è legato
di quel
periodo era quello lì.
Vabbè, Marisa comunque sta cantando i Vatussi perché ha detto che suo marito è uscito.
E cara Marisa, per me questo è un risultato splendido. Quando accade questo, la musica e la radio soprattutto ha fatto la sua funzione. Voglio anche dire che Vianello canta ancora questa canzone. Dal vivo.
Confermo.
Perché non dovrebbe?
Perché è del 1938, sta benissimo, è sempre in giro e ha sempre cantato questa canzone che ha monetizzato in diritti d'autore come Yesterday.
Pam pam pam. Okay. Allora, Olivia ci scrive: buongiorno a tutti, ma stamattina volate alto. Grazie Olivia, sì. Lo sappiamo. Avete dimenticato che c'erano i copri sedili di pelle di pecora finta,
mamma
naturalmente,
mia.
Ma c'erano anche i copri volante di pelle di pecora. O un po' più tardi, quei coprisedili di perline,
sì,
di legno.
Io li avevo ancora, tassista, li ho avuti fino a poco tempo fa.
Tassista parigino come genere.
Vero,
io
l'ho visto.
Tassista. E perché te la mettevi questa cosa?
Perché d'estate non fa sudare.
Ah, okay.
Mi piaceva tantissimo. Sapete cosa è successo? Si è disfatta. Sono uscite le palline. L'avevo io. Venivo trattato in casa malissimo per questo.
Avevano ragione.
Mi dicevano che era terribile.
Allora avevi anche i guantini... forati.
Li aveva mio papà bianchi. Che
allora,
ricordo.
Tuo papà aveva ragione. Io ho scoperto, parlando con un dermatologo recentemente, qui viene fuori l'età, che le macchie del sole sulle mani spesso ti vengono, non tanto perché stai al sole, ma perché guidi tanto, il sole attraverso il parabrezza ti crema le mani e tu hai delle macchie, che per fortuna io non ne ho, ma perché io guido la moto con i guanti, quindi non succede.
Ma
però
sappiate
che c'è questa roba qua.
Però se tu metti la crema solare...
Devi mettere la crema solare oppure i guantini come negli anni 40 quando si guidava.
Però il problema è che erano bucherellati e quindi i raggi passavano e quindi avevi la bronzatura.
Sì, è vero,
anche...
erano bucherellati. E mio padre li giustificava avanti, diceva che quando c'era il sole era caldo il volante.
Certo, perché c'erano i volanti di bachelite per cui raggiungevano temperature disagianti per la vita umana. Allora, Marilena ci scrive: c'è un tutor per l'Halligalli. Halligalli era il
balli di gruppo, grande usanza di quel periodo, Il ballo di gruppo, l'Halligalli.
La quadriglia.
Sì, quei balli di gruppo lì. No, è vero, adesso non si fanno più. No, voi ci ridete, non si fanno più i balli di gruppo.
No, però sulla quadriglia io stato per un attimo ho pensato
la quadriglia.
No, io solo i balli country.
Balli country vanno di modissima, devo dire.
Ma sono difficili i balli di gruppo.
Non è vero, mia cognata. Io non ho mai fatto un ballo country, però lei andava regolarmente.
Sì,
vabbè,
sì.
La Halligalli è facile, ragazzi. Curatevi le due indietro, un avanti con le manie così, dai.
Come le gemelle Kessler.
Dai l'impressione di essere uno che l'ha ballato a suo tempo. Al nobile scopo di raccattare, come si diceva negli anni 60.
Sì, ti mettevi di fianco, sorridevi e via.
E via, era fatta.
Ogni 5 secondi, cannoni d'assedio sventrare, spazio con un accordo tam-tum, ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, smizzarlo, sparpagliarlo all'infinito nel centro di quei tam-tum.
Ecco, questo è Marinetti, il poeta.
Avete apprezzato?
Molto.
Ma avanti.
Il poeta futurista, per fortuna non si fanno più queste cose. Adesso c'è la trap direttamente.
È la stessa cosa.
C'è un filo rosso che lega la trap.
È quella con l'autotune.
Stiamo andando di mal in peggio.
Mal in peggio, eh sì. Mal comune, direi anche in questo caso,
comprato per te, perché pensi un po' a me.
Mal che qui però non ha quell'accento per Sergio, che è molto come quando faceva Furia Cavallo del West.
Ammetto, più bella Furia, è vero, ma perché è la più famosa.
Io lo ricordo.
Perché gli inglesi non perdono mai l'accento inglese, anche un po' i francesi, devo dire. Gli spagnoli è diverso, perché loro praticamente le due lingue si assomigliano talmente tanto che uno impara solo fino a un pezzo e poi il resto da lì
aggiunge
avanti
aggiunge una S.
Per rimanere in quegli anni, è per quello che Don Lurio non ha mai imparato a parlare bene italiano.
Don Lurido no, non ha mai imparato. E comunque, Mal, adesso vi dico questa, apro una parentesi.
Sì,
di
apri
tipo
Mal.
Così. Allora, Mal arriva in Italia, faceva parte di un gruppo che si chiamava Primitives, e questi Primitives appartenevano un po' a quella scena britannica che andava per la maggiore all'epoca. Lui era un mod, i mod erano una sottocultura giovanile di Londra, nata alla fine degli anni 50, che poi esplose negli anni 70, non facevano solo musica, si vestivano in un certo modo, avevano uno stile di vita, ascoltavano soul, rhythm and blues, beat britannico. C'erano alcuni gruppi simbolo, che conoscete, gli Who,
sì,
Small Faces, i Kinks, questa gente qua. E quindi si ballava fino a tarda notte, energia, eleganza, era la swinging London, no? Quella Londra meravigliosa. Avevano abiti sartoriali, giacche strette, camicie pulite, può sembrare poco, ma all'epoca era abbastanza importantissimo. Parca militare sopra vestiti eleganti, simbolo target britannico, è questo un bersaglio con i colori della bandiera, moderni, veloci, urbani. E questo era Mal, che poi a un certo punto arriva in Italia. In Inghilterra non se l'era affidato praticamente nessuno, in Italia trova il grande successo anche con questa canzone, che è una canzone dei Bee Gees.
E poi secchione.
No, si vocifera una roba che mi faceva ridere, che lui sia arrivato in autostop. No, ve lo dico, è una storia vera.
E come ha fatto con la manica?
Si dice che lui, una volta arrivato in Europa continentale, cioè attraversata la manica, okay, lui sia arrivato a Roma in autostop. Questa è la storia.
Cioè, cosa ha fatto con la manica? Era la battuta perché ha attraversato la manica? Era di terzo livello.
Certo.
Volevi fare
non so
la camicia, niente.
Non, vabbè, domine, lui... domine non sum dignus.
Allora, sì, tornando comunque al suo più grande successo per noi, che è Furia. Io ricordo che gli autori di quel brano sono due fratelli, De Angelis. Oliver Onions, che poi
hanno fatto anche Orzo Way.
Bravissimo, Bulldozer.
Mamma mia.
Tutte le colonne sonore di Bud Spencer e Terence Hill. Bellissime. Chi ha detto Bulldozer?
Io.
Bellissima.
Certo.
Una delle mie preferite.
E poi Sandokan, di cui abbiamo parlato settimana scorsa.
Scende la marea e Sandokan la
diarrea. Scusate se...
E Marianna?
Non dire.
Smettetela. Volevo riportarvi sugli oggetti della macchina, ci hanno segnati alcuni. Allora, i cagnolini o le mucche, dicevano anche con le...
Sì, che avevano un bilanciere dentro, per cui con ogni minima vibrazione le strade erano quelle che erano. Il cagnolino faceva su e giù con la testa.
Peccato che non siamo in diretta, perché io sto facendo.
Anch'io lo
proprio...
sto facendo. Sì. Sapete che mentre ne parliamo, mi piacerebbe avere questi oggetti in macchina, però averne uno è una roba che si trova.
Mi sfidi? Settimana prossima.
Si trovano da mettere. No,
te lo devo portare.
La mucca dietro che muove. Mi piacerebbe. Pensa come sono fatto.
Poi, certo, nel più tardi apparve, ma questo già negli anni 90, la manina che faceva ciao, ti ricordi? Che
la manina!
Ce l'avevano i camionisti.
C'è il gatto cinese adesso.
Sì.
Che penso sia un portafortuna, no? Che è più o meno
lo stesso principio. Cuscino, mucche o cagnolini, abbiamo detto calamita vai piano,
con gli affetti familiari,
copri sedili in tutti i modi, abbiamo detto
Arbre Magique. Non poteva mancare.
Il profumino d'auto, sì. Mio papà anche nel posacenere una polverina,
evoluzione.
Anche perché i nostri genitori, fregandosene completamente della nostra salute, fumavano
fumava in macchina, proprio, è vero.
Io ho questo ricordo della macchina, che praticamente come la Valpadana, gennaio, e la stessa cosa. Stiamo mettendo in difficoltà tanti, a casa e non solo, perché Cristina ha detto: devo entrare in un negozio di giocattoli, quindi posso immaginare magari un giocattolo per il figlio oppure per i nipoti che aspettano, e lei dice: non riesco a entrare perché voi tre siete devastanti.
Sì,
e quindi vi ascolto.
Che bello.
Devastanti come l'influenza che gira in questo periodo. Allora, io ero pro Rockes o Rox, che mal dei primitivi, dice Marisa con disprezzo nei confronti del povero Mal. Stefan dice la coda di volpe all'antenna.
Vero.
Stefan ha vinto. Peccato che non abbiamo premi. Ma
è
sennò
vero.
Ha vinto.
La coda di volpe.
Ha vinto un colpo di battipanni per lui.
Daglielo, bravissimo.
Qualcuno scrive: vi ricordate la radio Tanga, la mini radio da tasca? No.
Non so se è quella che io forse poi erroneamente ho citato
radio
come
Tanga, no.
Era, mio padre l'aveva piccolina, con solo radio. di metallo ed era così, guardate, adesso sto, sì. Si vede per radio se faccio così.
Sì, ecco, benissimo. Vede,
sì. Ha messo insieme le barre disegnando un rettangolo
piccolo, sì. Insomma, piuttosto.
Comunque la coda di volpe sull'antenna è arrivata due volte perché c'è scritto anche Luigi. Marisa l'abbiamo detta, poi ci abbiamo, aspetta che scendo perché ne abbiamo tantissimi. Allora, Jean-Pierre dice: la quadriglia è un carro trainato da quattro cavalli, poi c'è la triglia con tre, la biglia con due, la maniglia con uno. Ecco,
questa nemmeno io avrei usato. Sì,
devo dire che
no, pensavo dicessi che la triglia è un pesce, allora veramente andavi oltre.
No.
Michela, guarda, dice: siete un trio favoloso, che ricordi, e bisogna approfittare finché ci ricordiamo ancora, vero. Perché ormai avendo una certa età, tra un po' cominceremo a dimenticarci le cose. Halligalli, Mambo Tarantella, La Pizzica e tantissimi altri, balli di gruppo si fanno ancora.
È vero.
Tu hai citato prima quelli del ballo del Gambarone.
Io provi. Dico che alle 11:37 vi posso dire che siamo tutto sommato una bella squadra, cioè una bella
equipe.
Bravo.
Mamma mia, no, ma non devi più farle. Sì, ma non dovete più farle queste cose. Cioè, non sono fuori moda dagli anni 80, ragazzi, seriamente. No, ve lo dico per il vostro bene, per me è uguale. Vabbè, sto zitto, mi faccio ascoltare.
Seduto in quel caffè, io non pensavo a te.
Giornale Radio. Ieri 29 settembre,
guardavo
in occasione
il mondo che girava intorno a me.
In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre, un altro
poi
passo.
D'improvviso lei sorrise, e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che. Vedevo solo lei e non pensavo a te. Tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini. Un ristorante poi di corsa a ballare sotto braccio lei stretto verso casa, abbracciato lei quasi. Quasi come se non ci fosse che lei. Quasi come se non ci fosse che. Quasi come se non ci fosse che lei.
Giornata precedente, oggi 30 settembre.
Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono e parlo. Rido tu, tu non sai perché. Tamo tu non sai perché. Parlo, rido tu, tu non sai.
Oh, 29 settembre, vabbè, siamo un attimo fuori dal calendario dell'Equipe 84, ma tant'è, va bene così lo stesso.
Allora, diciamo quest'altro oggetto che è venuto fuori: la biscia di gomma che portava la messa a terra della macchina.
Ah sì, è vero. Che vedevi dietro che penzolava. Che in teoria doveva ridurre il mal di macchina. In realtà non ha mai funzionato.
Doveva togliere anche la scossa la quando scossa. Aprivi la portiera nelle giornate ventose,
sì. Essendo una macchina veramente metallosa, come l'abbiamo detto prima,
tutto metallo,
era tutto metallo,
sì.
Renata invece ricorda il profumo orribile. Lei dice di profumo di pino, appunto dell'alberello magico
del suo fidanzato che lo metteva per far bella figura. Perché
esatto.
Noi maschi, quando poi uscivamo la sera del venerdì, allora, il venerdì pulivi la macchina perché magari
facevi la doccia
pulivi la macchina
sperando che, cioè, perché c'era sempre un po' quell'idea, perché la ragazza,
macchina è la prima casa,
ecco,
eh?
Certo, quindi tu volevi far vedere alla fanciulla di turno che ti eri uno che si sapeva tenere,
certo.
Quindi macchina pulita dentro fuori, profumato tu, cioè, e poi tutto questo sforzo 9 su 10 non serviva proprio a niente. Quindi...
cioè, poi questo incrocio di chimica rischiava di creare degli eczemi.
Entravi nella macchina di persone e ti girava la testa perché c'era dentro quella qualunque. Comunque, Tony dice: mio padre fece montare un registratore a bobine Telefunken a quei tempi.
Veramente,
sì.
Bellissimo.
Telefunken.
Vabbè, e poi c'era colui che dice: vi siete dimenticati la cosa più importante, quando si andava in Camporella e a volte ci si portava dietro anche la copertina. Camporella è quel, per chi ci ascolta,
l'attività
per cui con un partner tu vai, ti sdrai in una
in una bruga.
Un prato in leggera pendenza, o come diciamo noi, in una bruga.
Perché deve essere in leggera pendenza?
Perché è comodo, stai su, c'hai il sostegno lombare.
In leggera pendenza.
C'hai il sostegno lombare, importante il sostegno lombare.
No, vai avanti.
E quindi puoi fare l'osservazione che
delle,
poi
stelle.
È così che è nata la specola solare, eh? Cioè è cominciata così.
Sì, vabbè, l'hai messa giù benissimo.
La copertina, mi raccomando, quegli anni era di un tipo solo, eh. C'erano delle sfumature
era
dal rosso al blu. Il plaid era scozzese.
Bravissimo, sì, sì. Io penso di averlo ancora, quello che stai dicendo.
Io
ci ho
imparato
quei colori lì.
Tutti i clan delle Highlands con quelle copertine.
E pizzicava in maniera tremenda.
Nella spiegazione di cos'è la camporella sembravi Paolo attivissimo. Leggermente
sembravo il debunker della camporella. Credo, adesso sto facendo fare un passaggio veloce. Io conoscevo un ragazzo con un impianto sonoro da discoteca nel baule.
È vero,
sì,
questo è un altro classico.
Ero io ce l'avevo questa
anch'io
cosa.
Anch'io l'ho avuto.
Ecco. E domanda, Valeria ci fa una domanda importante. Ciao ragazzi.
Sì.
Ma
ciao, ragazzi.
A casa vostra moglie vi lascia ancora chiacchierare, visto che già vi ascolta tutte le mattine alla radio? A noi fate compagnia. Allora, non ci ascoltano.
No.
Questa è la cosa. Tu non sei mai profeta.
Mai.
In patria.
Considerato,
no.
Zero.
A casa mia ascoltano Ferrando, per esempio. Me mai. No, sempre Ferrando, che bravo Ferrando.
Dicendo che bravo.
Che
esatto.
Bravo Ferrando. Sai che hai fatto delle bellissime storie. Tu magari
sono
sei
d'accordo.
Stato in onda 8 ore quella mattina lì.
Niente.
No? C'è l'invasione dell'Ucraina, tu eri in onda. Hai fatto. Sì.
Ti chiedono
Ferrando,
dove lavori tu.
Ferrando con quelle due
storielle.
Lui, così. Ferrando, occhio cuoricino, vabbè, così. Vabbè, niente.
Ferrando che non ha gli occhi blu, però.
No. Mamma mia.
Sono verdi.
Senti, prima di ascoltarla, no, hai ragione, voglio solo dire, ha fatto solo questa.
Sì. Ed è tra l'altro l'epoca in cui non ci si vergognava di fare le lime bracciate, tipo
mamma
cuore,
mia.
Amore,
sì,
no,
sì,
occhi
sì,
blu
sì.
Tu e cose di questo genere. E quindi Mario Tessuto, niente, ce lo sentiamo, ha fatto solo questa nel 1969, erano bei tempi. Noi vi salutiamo?
Eh sì.
E vi diamo appuntamento mercoledì della settimana prossima.
Ciao!
Ciao, ciao! Ciao.
Dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Classe seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più. Seconda B, chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove silenzio fra noi.